www.redigio.it e la storia continua. Secondo le sacre scritture, Abramo era un uomo ricco e potente, e come mai si è messo a capo del suo, chiamiamo, popolo e l'ha portato nel deserto? Perché? Sapremo adesso. Yahweh promette ad Abramo ricchezze e agi a dismisura. Per il momento però continuiamo a sostenere la presunta esistenza di Abramo, che ancora non è detto che sia certo che sia esistito. E la vicenda è nota. Un giorno Terach prese, e così è scritto, Abramo, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, figlio cioè di suo figlio, e Sara, sua nuora, moglie di Abramo, suo figlio. E uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella terra di Canaan. Si fermano dopo aver percorso circa 400 chilometri presso Caran, città al confine dell'attuale Siria, e qui successivamente arriva la chiamata di Yahweh. E con la vocazione di Abramo, che ha origine il mito della terra promessa. Il testo biblico non ci spiega perché Terach si sia fermato col suo clan a metà della migrazione verso il paese di Canaan. Quando egli muore all'età di 205 anni, vedi Genesi 11:31, e Abramo gli succede come capo clan, neppure allora essi muovono le tende. E sono fermi. Supponiamo che Abramo abbia trovato delle condizioni favorevoli, disponibilità di acqua, pascoli, buon clima e quieto vicinato. Spesso la tradizione ci restituisce l'immagine di un Abramo beduino, ma non è così. A prescindere dalla sua controversa etnia di origine, egli è per certo un uomo benestante. A Caran dispone di una grande quantità di beni e di servi, e il suo clan è anche temibile per quanto riguarda l'aspetto militare. La chiamata di Yahweh giunge in attesa a rompere l'uova nel paniere. Levare le tende non è stato certamente indolore, ma in quale modo Yahweh riesce a convincere Abramo a farlo? Ma facendo appello alla sua natura di abile mercante, promettendogli ricchezze e agi a dismisura. E il patto è stretto. Ed ora in avanti sarà il leitmotiv della vita non solo del patriarca, ma anche di tutti i suoi discendenti. E senza obiettare, infatti, Abramo si mette in marcia. È questione di affinità elettiva. Yahweh e Abramo sono astuti, calcolatori, e non si fanno scrupoli ad usare gli altri per i propri scopi. Il clan giunge sì a Canaan, ma scopre che la terra è già occupata da un altro popolo. Yahweh però insiste e a Betel rinnova la sua promessa. Alla tua discendenza io darò questo paese. Così è scritto in Genesi 12, dal 7 al 9. Fiducioso e bramoso, Abramo si mette in viaggio per accamparsi nel deserto del Negev. Niente latte e miele, niente ricchezza. Ecco come viene ricambiata la fiducia, con sabbia e arsura. E a un certo punto divampa una terribile carestia che lo costringe a migrare, lasciando la bella e buona terra promessa. E in questo frangente abbiamo la manifestazione dell'indole utilitaria ed egoistica di Abramo, sul quale la dottrina invece, nei secoli, ha congetturato e proiettato qualità spirituali e morali proverbiali. La fame spinge il patriarca a guidare il numeroso clan nella florida ma ostile terra di Egitto. E prima di entrare egli rivolge queste parole alla sua moglie devota Sara. Di dunque che sei mia sorella, perché io sia trattato bene. Così è scritto in Genesi 12, 18, 13. La bella Sara, infatti, conquista subito le attenzioni del faraone e Abramo non si fa scrupolo di mercanteggiare i favori sessuali pur di avere salva la vita e accrescere le proprie ricchezze. In tal modo il faraone fece del bene ad Abramo per amore di lei, e Abramo ebbe pecore, buoi, asini, servi, serve, asini e cammelle. Genesi 12,16. Il sacrificio della dignità di Sara sarà considerato apprezzabile dall'esegesi, e il patriarca passa quindi come un uomo probo, onesto ed esempio da seguire. L'origine e l'ambiguo comportamento lasciano lunghe ombre sul patriarca, ma come in precedenza affermato potrebbe anche non essere mai esistito. Ma se fosse così, il fecondo e folto albero del cristianesimo, dell'ebraismo e dell'islamismo perderebbe la vivifica linfa. Ma non basta. Secondo dei docenti studiosi del vicino d'Oriente e dell'Università La Sapienza di Roma, ci sono i presupposti per dubitare anche delle gigantesche mura di Gerico, della divisione del popolo di Israele in 12 tribù e dell'esistenza stessa del re Salomone. E lo stesso vale riguardo la permanenza di un popolo straniero nella valle del Nilo e alla presenza di Mosè alla corte del faraone. Allora, se è vero questo, come fa la Chiesa a portare avanti da 20 secoli tale divino progetto? www.religio.it e la storia continua.